A sistema significa, cioè, tra sistema e sistema, il sistema è, diciamo, grosso modo, l'organizzazione del mondo, l'organizzazione della realtà è un'organizzazione sistemica, cioè ci sono delle logiche di causa e effetto, ci sono una serie di leggi attraverso cui la realtà si organizza. E noi vediamo questa realtà organizzata in un certo modo, e questo si chiama un'organizzazione sistemica, cioè un'organizzazione per cui ogni punto è riferito a tutti gli altri punti, ogni punto, la modificazione di un punto produce la modificazione di tutti gli altri punti. Cioè, noi, il sistema è il sistema universo, nell'universo spostiamo un elemento, se ne spostano tutti gli altri, questo nelle leggi dei sistemi complessi cosiddetti. Cioè, è il nostro modo di ragionare il sistema. Quello che noi introduciamo è questo modo di questo sistema che, per cui se io muovo un certo elemento si muovono tutti gli altri, introduco un ulteriore livello che chiamo asistemico, per cui nell'ambito di un sistema in generale non esiste questo livello che noi abbiamo chiamato vuoto, zero, nulla, ecco, questo elemento generatore. Introduciamo un altro livello che ho introdotto nei vari film, nella Santa Commedia, in questa novella, il fatto che c'è un altro livello possibile della mente, la quale mente è capace di pensare in mancanza dell'oggetto. Cioè alla fine questa novella è mancante di un oggetto. Se uno riesce a leggere profondamente, a un certo punto, come dice Maddalena, arriva alla libertà perché non c'è più l'oggetto, perché l'oggetto è scomparso. È scomparsa anche la stessa novella. Cioè la novella si costruisce, però porta nel suo cuore il fatto che essa è, ma potrebbe anche non essere. Non ha l'esigenza di esistere. Così come questo nulla, il nulla non ha l'esigenza di essere nulla. In quanto è nulla, perché è una non entità. E questo è il problema comunque, il grande problema del pensiero dell'Occidente. Il problema dialettico tra l'essere e il nulla. Nel sistema che abbiamo introdotto, che si chiama asistema, in cui questo nulla continua ad agire perché, e non è un nulla, come diceva Susanna, non è l'abisso soltanto in cui ci si perde, l'informe, eccetera, ma è un'entità specifica la quale al suo interno ha questa possibilità di mancare. E questa è una nuova variabile. Questo fatto sembra un elemento, per chi si occupa di teatro, degli elementi, come mi hanno già detto, estremamente di livello intellettuale, intellettualistico, ma un elemento molto, invece, da un'altra parte, emozionale, affettivo, perché se non ci fosse questo livello, non avremmo la capacità di riconoscere l'altro, di avere un linguaggio, di riconoscere in maniera affettiva, emozionale, la realtà esterna. La realtà emozionale, affettiva, esterna, il nostro linguaggio stesso, il linguaggio teatrale, nascono sulla radice di questo luogo che è mancante di luoghi. E comunque questo, come al solito, sto tentando di spiegare nel giro di 10 minuti quello che occorrerebbero circa 100.000 anni, ecco, l'equazione più difficile di questo mondo.
Sì, volevo aggiungere una cosa che mi sono dimenticata di dire, perché comunque è molto ricco, complesso quello che stiamo facendo, io credo. Continuo a chiedergli cose. Tra i compiti che ho dato loro devono costruire delle maschere, perché mi interessava, per esempio, così come io non ho mai concepito la maschera come una rivelazione, ma come un celare, no? Quindi non come un elemento che svela, ma come un elemento che cela. Invece nel cuore di Astratta, eccetera, ho visto questo, ho visto insomma è stato utilizzato in questo modo, io leggo questo, no?
Sì, sì.
Cioè come se la maschera uscisse dal viso, dal volto, e facesse vedere il volto altro. Quindi io ho chiesto loro di costruire la loro maschera altra. Questo per esempio è molto interessante, perché l'attore professionale in teatro non tocca neanche una virgola, non tocca un colore, niente, di solito, non per la mia esperienza, però nei teatri stabili è così, non mette un chiodo, niente, e quindi non la parte di azione sull'oggetto, di trasformazione del mondo degli oggetti non attiene l'attore di solito. Invece con loro ho chiesto a loro di farle, e sono venuti fuori degli elementi interessanti, per esempio l'occhio. L'ho visto ieri quella di Giulia e quella di Silvia, tutte e due hanno lavorato sull'evidenziare, cioè sul portare fuori un occhio. Aldo ha fatto una cosa meravigliosa che tra l'high tech e l'albero impazzito, molto bello, quella di Maddalena ancora non l'abbiamo vista. Questo in qualche modo per sopperire anche al fatto che noi facciamo una lezione in un'aula estremamente allucinante, cioè disadorna, di un colore verde acido, verde morto per acqua, dipinta fino a 2 metri, l'ultimo metro bianco come nelle scuole elementari, così. E che non c'è nessun elemento scenografico, cioè purtroppo cioè è un fattore di accelerazione importante per un attore iniziare a lavorare con gli oggetti che poi utilizzerà per poterli anche abbandonare, scartare e non utilizzarli più. E loro devono continuamente immaginare colori, cioè hanno un esercizio di immaginazione triplo di quello che fa un attore che invece costruisce la sua prova in parallelo e di pari passo con il lavoro dello scenografo, o almeno così nelle situazioni più rose, diciamo. E quindi da una parte c'è questa povertà, io trovo, del luogo fisico, cioè ci portiamo le gili, portati io, le maschere portano loro, il telo lo porta Davide, ci troviamo in questa situazione.
Ma anche la povertà di spirito è anche ricchezza, questo costruire.
Sì, infatti per questo, anche perché per esempio il gruppo è estremamente eterogeneo, io trovo, ci sono persone con background completamente differenti. Tra di loro c'è per esempio Davide, che è un macchinista che lavora al piccolo teatro, che però lui vuol fare l'attore, cioè vuole anche provare a recitare, l'ha fatto con dei gruppi di ricerca e quest'anno è venuto nel mio gruppo.
Luciano, ti do 3 minuti, Susanna 1 minuto, 2 minuti.
Oh, Madonna, scusa. Vabbè, io dunque.
Lì, gli architetti la prossima volta.
Allora, cosa dire di questo discorso? Molto interessante questa novella, dicevo già di questo punto della creazione del nulla e dei rapporti con il sistema e con la cura, perché la fondazione di questo nulla di nuovo genere mi aveva interessato pensarla, visto che stavamo parlando di modelli di cura, di nuove categorie per pensare la cura e della consensualità come una delle categorie insieme alla perdita e alla mancanza che potrebbero essere proposte, la consensualità, il primo riferimento aconsensuale, cioè non consensuale, aconsensuale nel senso di non consensuale e di altro in assenza rispetto alla consensualità nota, è proprio pensabile come l'esistenza di questo nulla non distruttivo. Quindi questo nulla non distruttivo, la creazione di questo nulla, questo atto di accoppiamento della mente di Homo sapiens con questo tipo di assenza, di nulla generato, di cui si parla nella novella, produce, come diceva Paolo prima, un sistema, cioè un sistema di riferimento diverso da quello noto, che è un elemento aconsensuale, che è un elemento di differenza rispetto a cui è possibile partire per includere tutte le altre differenze. Cioè una formazione che abbia all'interno una formazione personale, può essere nel caso della cura, quindi nel caso dell'analisi in assenza, però una formazione anche in altri campi, in altre discipline, che abbia a fondamento questo campo di cui noi ci occupiamo, avendo questo suo introiettato questa base di partenza totalmente altra rispetto a quello che c'era prima, e abituandosi a questi nuovi gesti del pensare con a fondamento questo campo in assenza, sono particolarmente idonei al rapporto con ogni differenza, con tutte le differenze possibili, e quindi poi particolarmente nella condizione della società verso cui ci dirigiamo, multietnica, polistratificata e sempre più complessa, la sistema in assenza e questo nulla di nuovo genere costituiscono un vantaggio relazionale specifico, a relazionale specifico. Qui poi il discorso potrebbe essere amplissimo, però mi fermo.
C'è un altro minuto.
Beh, questo punto non apparirà più così scandaloso che l'oggetto non ce l'abbia. Non c'è bisogno di spiegare il motivo. L'ho cercato e non l'ho trovato. E questo ha a che fare, ho scoperto questa mancanza d'oggetto, non dal punto di vista personale, dal punto di vista così dell'indagine che stiamo facendo, è il gesto creativo. Abbiamo parlato prima della creazione del Genesi, e dove c'è una creazione a nihilo, quindi solo Dio può creare dal nulla, e dopo si dà per scontato che una volta creato dal nulla tutto è pieno di idee, come dirà Aristotele, tutto è materia. Ed è mancata quello che dal nostro punto di vista può essere la creatio per nihilum, cioè attraverso la generazione del nulla la creazione avviene attraverso questa partecipazione nullificante, che è la via maestra all'assenza. Io qui, Susanna in tre giorni mi ha mandato tre titoli diversi, è però interessante vedere come si snodano. Si parla di questa irregolarità regolare a cui tiene molto Paolo, perché impedisce la fissità e quindi aiuta questo non avere l'oggetto, tra l'altro vuol dire che io sarò lo stesso essere funambolico, e fa parte dell'arte in assenza. La via maestra è spesso la corda su cui occorre camminare, in accoppiamento col mancare. Quindi da qui la creazione come non invenzione, questa è la seconda parte, la seconda modulazione del titolo, e su cui in futuro sarà il caso di soffermarsi, perché c'è una grande, per esempio curioso, faceva notare proprio Steiner, che non si può dire che Dio inventa il mondo, cioè non si riesce a dirlo, Dio lo crea, che l'invenzione vuol dire, come dal verbo invenio, il reperire, il trovare, il... implica il cercare, mentre la creazione non cerca. Secondo me Dio non pensava a creare l'uomo, ha creato e si è trovato l'uomo, gli animali, il cielo e la terra. E la creazione mette in gioco che cosa? L'origine, cioè in principio Dio creò il cielo e la terra. La creazione è anche il problema dell'inizio, è la fonte, è la definizione dello stato nascente, in cui ciò che non è a un certo punto appare sulla scena, e che appare, come abbiamo detto altre volte, essere ciò che perturba, ciò che deraglia dalla via che sembra quella maestra. È quel non essere o non essere per cui Platone è costretto al parricidio di Parmenide, perché l'essere solo non spiega il divenire, occorre la sua antitesi, che non si può però dire, non è logica, non è dicibile, eppure bisogna pensare questo essere o non essere che è il divenire, ma che è il divenire del fenomeno, il momento in cui il fenomeno appare, occorre che ci sia questo non essere perché il fenomeno appaia. E quello di cui abbiamo parlato l'altra volta attraverso il quadro della ronda di notte, no? per esempio lì quello, altra cosa che si vedeva in quel dipinto geniale è che quell'atto creativo, che è quello di Rembrandt ma anche del capitano raffigurato del suo luogotenente, è il fatto che quel gesto superava la frammentazione, questa è un'altra caratteristica del creare, non c'è frammentazione nell'atto creatore. E come si vede in quel quadro, in cui in ogni movimento dipinto era tutta la vita, ma come è sottratta questa vita, che non apparteneva alla persona, che pure era ritratta, come non poteva essere ritratto da Van Dyck, per esempio, a quell'epoca. Per cui veniva colto quell'attimo della persona, in cui qualcosa sotto la superficie si muove, non è visibile, è quell'invisibile di cui parliamo spesso. Quello status nascendi, questa mancanza di nitidezza, le figure di Rembrandt spesso appaiono non nitide, ma l'atto creatore non può preoccuparsi, perdere tempo con la nitidezza dei contorni, perché è il gesto quello che va raffigurato, la nitidezza guasterebbe, la nitidezza è di chi non crea. E, per parlare in termini teologici, teologico-filosofici, possiamo ricordare, come molti sanno perché ne abbiamo parlato per posta elettronica, il creare, che è il passaggio, è quel sentimento doloroso della coscienza infelice, come chiamava Hegel, che per la prima volta fa propria la morte di Dio, in cui è la morte della sostanza così come concepita, cui la persona si reputa sostanza, cioè come avente una piena fondatezza in se medesima. È quel ritorno, come dice Hegel, della coscienza nella profondità della notte dell'io uguale io, della tautologia, quindi, in cui c'è una perdita. C'è un prodursi di una perdita attraverso la consapevolezza che l'essere tautologico dell'io non conosce più il suo peraltro, che è già dentro di sé. Finisco, vedrai che ci riesco. C'è questa creazione attraverso la perdita della soggettività, che perde questo lato della sostanza, e in questa spiritualizzazione, che è il riconoscersi nella rottura della tautologia, quindi della regolarità. Sono termini che non sono analoghi, ma che appartengono alla medesima area. Infatti poi Paolo cita un Hegel nel suo testo Morte assente, che è curioso, perché è la diretta continuazione, cui l'affermazione hegeliana è che la pura intellezione dapprima è senza contenuto, anzi è puro dileguamento del contenuto. E questo è l'atto in cui la sostanza nella notte oscura, in cui tutto pare perduto, ha la possibilità di trovare il suo peraltro, quindi sfuggire alla tautologia. E allora possiamo comprendere meglio ciò che troviamo nel libro del Paolo, quando si parla del pensare come gesto, tra parentesi creatore, in quest'ambito di discorso stiamo facendo oggi, che si autodetermina sull'orlo dell'abisso, perché lui si esprime in questi termini, e tutto esista vuoto, ogni elemento singolarmente vuoto e mancante di sé, perché la differenza è la cosa fatta nulla, perché proprio in quest'atto creatore, esprimersi in questi termini un po' antiquati, la cosa perde la sua definitezza, la sua materialità, la sua oggettività scontata, scema, e così appare il fenomeno, ma un fenomeno di diverso tipo, per cui quello appare l'atto della creazione. C'è un altro punto interessante del libro del Paolo, qui parla del cessare della vita in un punto della vita, il cessare della morte in un punto dello stato di morte, come decisivi, come atto di riduzione, un termine husserliano direi. E per cui attraverso questo atto di riduzione, dove afferma, si sostituiscono un nuovo pensare, un nulla, una differenza che muta la gestalt, cioè la forma ordinaria delle cose. Per cui le cose sono liberate dall'identità che si ripete, che è quella della l'io tautologico, che poi è quell'incapacità della specie, come si è parlato diverse volte, e questo è il perturbante.
La stessa vita che piange certo senso per rompere la sua, per andare fuori alla sua tautologia, alla sua ripetizione. E in questo dispersi, in questo lamentarsi, in questo piangere la vita, piangere se stessa, il certo senso consola, tenta di consolare le vittime che sono di questa stessa vita. Concludere qui e direi agli attori che stanno lavorando intorno a questa novella che io sono comunque sempre a disposizione se vogliono chiedermi delle lucidazioni, perché so che sono di fronte a un'impresa veramente complessa, anche perché stasera, detto la prima volta, è come se si avvicinassero teoreticamente al problema della conoscenza, al problema così complesso che nasce dai vari temi, dal campo filosofico al campo psicologico, al campo della fisica teorica, al campo della matematica, della musica, della pittura. Se tu magari potresti far sentire magari dei pezzi di musica, questi cose, quei premi che è stato con me. porta dietro questo linguaggio, se, se ti può interessare.
Sì, no, io per ora ho, ho proprio evitato di farlo.
Hai evitato?
Sì. Aspettavo...
Cioè, prima che si costruissero da soli.
Sì.
Certo. Vabbè, comunque io sono a disposizione. E poi faremo un altro dibattito, poi lo, lo rappresenteremo anche qui.
Sì.
E vi saluto.